have given everything, you are still taking. In exchange for that, we have got nothing. Nothing. And you know it. But don't you think that this is over now? Over where? Is it over?
E 40, ritorniamo con Black In. A questo punto iniziamo questa puntata densa di riflessioni sull'immigrazione, sulla gestione dell'immigrazione e su come uomini e donne, rifugiati e migranti compiono atti di resistenza. Oggi parleremo quindi di immigrazione, di frontiere, ma anche di chi non ha i documenti giusti per entrare o soggiornare in Europa e quindi non gli rimane altra alternativa che la clandestinità o finire in un CPR. E a questo proposito salutiamo tutti i fratelli e le sorelle rinchiuse nel CPR di Torino, in Corso Brunelleschi. Con la consapevolezza che un giorno quel muro lo tireremo giù, mattone per mattone.
I'd be lying, baby, if I said it wasn't true.
Ed è proprio in questi giorni una serie di anniversari ci ricordano come sia la gestione dell'immigrazione da parte dell'Europa. Maybe, maybe slightly blue. Ed è la settimana scorsa l'anniversario del 3 ottobre 2013. In cui persero la vita centinaia di donne, uomini, bambine e bambini. Nell'ennesima strage del Mediterraneo che si poteva sicuramente evitare al largo delle coste di Lampedusa. E nonostante gli anniversari, le false retoriche della politica, a 9 anni di distanza possiamo dire che la situazione non è realmente cambiata. In Europa le persone continuano a morire nel Mar Mediterraneo, alle frontiere e nei CPR. Non solo la situazione non è cambiata, ma anzi alcuni stati europei, tra cui quello italiano, hanno deciso di attuare alla lettera la politica di esternalizzazione delle frontiere europee. Delegando la gestione dell'immigrazione ad alcuni stati strategici come la Turchia e, nel caso del nostro paese, la Libia. A 5 anni dagli accordi per il memorandum della Libia sono solo aumentate le finanze italiane destinate agli accordi Italia-Libia. E ci arriva un messaggio al 346-66-73-263 di qualcuno che ci chiede: yo, ma è con il cantante dei Coldplay? Immagino si riferisse alla canzone di Burna Boy. Sì, assolutamente, è con Chris Martin dei Coldplay. Un duetto un po' strano, diciamo, che teoricamente poteva uscire molto male, ma in realtà è uscito molto molto bene. La canzone è The Monsters You Made di Burna Boy e Chris Martin. E anche questa, come la canzone prima, Another Story, parla proprio della colonizzazione inglese in Nigeria e di come la situazione politica e sociale sia diretta conseguenza del colonialismo operato per secoli.
Oggi ricordiamo la morte di Moussa Balde, il 23enne che si è tolto la vita impiccandosi al CPR di Torino con delle lenzuola all'interno della sua cella. Il ragazzo soffriva di gravi disturbi psichici a seguito dell'aggressione avvenuta il 9 maggio per mano di tre uomini italiani, i quali lo hanno colpito a sprangate davanti a un supermercato dove Balde chiedeva l'elemosina a Ventimiglia. E a seguito dell'aggressione è stato spedito nel CPR torinese poiché era irregolarmente presente sul territorio italiano. Il 14 ottobre alle 9 si terrà presso il Tribunale d'Imperia la prima udienza che vede come imputati tre italiani che il 9 maggio 2021 aggredirono Moussa Balde con calci, pugni, tubi di plastica e una spranga. L'accusa è lesioni aggravate dall'uso di corpi contundenti, anche se la questura d'Imperia ha voluto escludere l'aggravante dell'odio razziale.
E l'esclusione di questa aggravante non ci stupisce, perché nonostante tutte le aggressioni razziste che ci sono in Italia, non viene quasi mai riconosciuta questa aggravante. Non che ci interessi particolarmente il riconoscimento da parte di un apparato dello Stato come quello giudiziario, quanto piuttosto sarebbe dare un segno di, diciamo sì, di riconoscimento che i tempi stiano cambiando e che c'è un problema di violenza razzista in questo paese, che si può espletare a diversi livelli. Fanno parte della violenza razzista le morti nel Mediterraneo, le morti nei CPR, le morti nelle frontiere, gli sgomberi dei campi rifugiati migranti. E le aggressioni per strada che moltissime persone razzializzate sono costrette a subire in questo paese. Come abbiamo detto in questa puntata di Black In, ci premeva ricordare che la condizione dell'essere migrante oppure immigrato regolare in questo paese, al di là dell'oppressione, porta anche una condizione di resistenza. Infatti oggi porteremo due esempi di resistenza che sono avvenuti quest'estate e tardivamente quest'estate a settembre. Il primo sarà quello delle proteste dei migranti in Tunisia e successivamente le proteste delle famiglie di migranti del campo Eleonas alle porte di Atene. Parliamo della Tunisia perché è il caso di un paese particolare. Oltre al fatto che la Tunisia è stato un paese, è tuttora un paese ben legato alla politica italiana, anche qui si ritrova in un certo senso l'esternalizzazione della politica europea. Il caso della Tunisia infatti è duplice. Da una parte c'è un accordo per il rimpatrio diretto tra l'Italia e la Tunisia, accordo che fa sì che qualsiasi tunisino o tunisina sia immediatamente espulso dal paese. E d'altra parte la Tunisia però è proprio in quella parte del Nord Africa dove si raccolgono tantissimi migranti dell'Africa subsahariana. Ma caso vuole che la Tunisia non preveda il diritto all'asilo nel proprio ordinamento giuridico. Questo vuol dire che per un migrante che ha intrapreso il viaggio verso l'Europa, una volta arrivato in Tunisia, l'unica soluzione è quella di rivolgersi all'UNHCR, l'ente dell'ONU per i rifugiati. Vediamo allora qualche dato che abbiamo preso dall'ASGI. Cioè i tunisini a volte arrivano ad essere la maggior parte delle persone rimpatriate, sono la maggior parte degli immigrati che si trovano un diniego, coprono il 92% dei dinieghi di diritto all'asilo, poiché la Tunisia viene considerato un governo sicuro. Nonostante la Tunisia in realtà negli ultimi 10 anni ha attraversato una crisi politica e sociale non da poco, che si è acuita quest'anno, motivo per cui è diventato un paese ancora più ostico all'immigrazione subsahariana. Ma cosa vuol dire essere considerato un paese sicuro? Ebbene, questa definizione è stata inventata una ventina di anni fa dall'Unione Europea per agevolare, tra virgolette, le richieste di asilo delle persone provenienti appunto da quei paesi considerati sicuri. With the blink of an eye. La Tunisia inizia a essere considerato paese sicuro dal 2019, cosa che ovviamente non corrispondeva alla realtà, ma è stato un modo per rimpatriare una delle comunità più grandi di migranti che si trovano in questo paese. Sono poi molti i limiti imposti dall'ordinamento giuridico nel momento in cui si arriva da un paese sicuro, intanto che non è probatorio ricade sul richiedente e non sulla commissione territoriale e sta proprio al richiedente dimostrare la veridicità delle proprie parole. Short hot tempers. You know they drove me insane. Inoltre, non c'è più l'obbligo di motivare la decisione del rigetto, cosa che comunque è molto simile anche a quando vengono rigettate le domande per la cittadinanza italiana. Quindi è l'ennesimo caso in cui lo Stato non solo si arroga il diritto di decidere, ma non motiva neanche il diniego, quindi è molto più difficile fare ricorso. E in più, se il ricorso non è immediato, l'espulsione non si può più fermare. È descritta la situazione della Tunisia, parliamo invece di quello che è successo a giugno. Un nutrito gruppo di donne, uomini, bambine e bambini migranti si erano riuniti di fronte alla sede dell'UNHCR a Tunisi, oltretutto a sede di un quartiere borghese della città, quindi era una presenza malvista dagli abitanti. Un accampamento, una resistenza che è durata mesi, perché la richiesta più grande era quella di essere evacuati in un paese sicuro. Ma com'è possibile se la Tunisia è considerata un paese sicuro? Beh, ovviamente questa roba non solo non è vera, ma nell'ultimo anno c'è stata una crisi economica profonda in Tunisia che ha acuito ancora di più le discriminazioni sistemiche nei confronti di persone che arrivano dall'Africa subsahariana. Anche qui, come poi vedremo nel collegamento con il campo di rifugiati di Leonas, si è cercato di distruggere quella che era una pretesa collettiva di essere ricollocati in un paese sicuro, proponendo soluzioni abitative che però non erano sufficienti. Alcune persone hanno accettato, mentre alcune sono rimaste ancora di fronte all'UNHCR finché non sono poi stati sgomberati qualche giorno più tardi. About 3 a.m. woke up cold, wondering where I've been. I saw my baby lying deathless still. E ora breve stacco musicale mentre prepariamo il collegamento con la Grecia. Against my will, a flash of anger. You know I should have run. But instead I pulled my gun. I lost all I can lose. Falling down off a mountain of blues. Hey, hey.
torniamo a parlare della lotta degli abitanti e delle abitanti del campo di Eleonas. Ne avevamo già parlato a giugno con una delle abitanti del campo, appunto, che eravamo riuscite insomma a sentire, a invitare qui in collegamento a Black In, e ci aveva appunto raccontato ai microfoni della radio quello che stava succedendo insomma da lì, dalla prima minaccia dello sgombero sino a quel momento lì. Poi con nel corso dell'estate sono arrivati altri ulteriori aggiornamenti, l'ultimo dei quali appunto racconta proprio del processo che si avrà il 20, se non erro, correggetemi se sbaglio, contro appunto alcuni solidali che hanno sostenuto nel corso dell'estate quelli che erano insomma la resistenza degli abitanti delle abitanti di Eleonas contro le minacce di sgombero. Abbiamo qui in collegamento un compagno appunto che ha seguito la vicenda ed è qui appunto per raccontarci un po' del processo, e anche per chi si è ha perso insomma le puntate precedenti o non ha aggiornamenti sulla questione, in generale di quello che sta succedendo ed è successo a Eleonas. Ciao.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Allora, grazie per... No, dici, scusami.
Ah no, in realtà io seguirei un po' le vostre domande, perché davvero ci sarebbe davvero moltissimo di cui parlare. La lotta di Eleonas è una lotta che ha cominciato ormai parecchi mesi fa, ha avuto le sue prime, cioè ha cominciato a svilupparsi in realtà ancora prima della sua massificazione, diciamo. I primi momenti di protesta si sono dati perfino a gennaio se non a febbraio, e le prime manifestazioni di massa si sono date a giugno. Nel corso dell'estate ci sono stati dei picchi, dei momenti di confronto anche con le forze dell'ordine parecchio intensi intorno ai giorni di Ferragosto, e poi la situazione è continuata a evolvere nei mesi successivi in maniere diverse, in maniere inedite, per cui credo sia un po' difficile riuscire ad entrare nel dettaglio di tutto questo. Si può provare magari a concentrarsi sugli ultimi sviluppi degli ultimi mesi e magari su quello che è il processo, direi.
Sì, assolutamente. Noi abbiamo preparato delle domande, ma chiaramente qualora ritenessi che ci siano delle informazioni più importanti appunto da comunicare, siamo apertissime insomma a queste proposte. Quello che noi volevamo chiederti un po' era un'introduzione, anche per quanto difficile sia, brevemente, su quello che è anche il innanzitutto un po' come nasce, come è stato annunciato questo sgombero. Abbiamo seguito appunto, abbiamo letto che l'annuncio parte un po' a ottobre del 2020, quando il comune di Atene decide di non rinnovare il contratto di concessione del lotto, insomma, dello spazio fisico dove è il campo, al Ministero dell'Immigrazione. E da lì appunto, come dicevi prima, da insomma diverse intensità parte un po' quella che è la resistenza appunto degli abitanti e delle abitanti. E appunto vogliamo chiederti in questo senso un po' in che contesto politico, comunque socio-economico, soprattutto legato al contesto ad Atene, è stata presa la decisione appunto dello sgombero, e soprattutto come si collega un po' alla zona, al quartiere dove sorge il campo.
Va bene, allora, come tu hai detto, la decisione ufficiale è stata formalizzata nell'autunno del 2021 ed è legata all'intenzione dell'amministrazione guidata da Bako Yannis, Linea Democrazia, un partito di centrodestra, di portare avanti un'opera di riqualificazione dell'intera area di Eleonas. L'area di Eleonas, in cui è situato il campo profughi dal 2015, è un'area in larga misura dismessa, piena di vuoti urbani, piena di zone post-industriali, di discariche abusive, ma è anche una zona rifugio per una marginalità urbana che comunque vive la città attraverso i suoi spazi meno controllati. Oltre ai campo profughi di Eleonas, c'è anche ogni domenica un enorme mercato, un mercato che sotto molti punti di vista può ricordare quello che era il Balloon fino a qualche tempo fa, ma ancora più grande. ci sono anche degli insediamenti informali, soprattutto di persone di origine rom. Tutta quest'area è interessata da un processo di riqualificazione che ha proprio centro la costruzione del nuovo stadio della squadra di calcio del club PAO, una delle tre squadre principali del calcio ateniese, ma non solo, si tratta di un progetto più ampio di riqualificazione commerciale tendenzialmente, non tanto residenziale, e fa parte di un rilancio complessivo dell'economia cittadina, che su queste opere, su queste operazioni sta puntando molto, non soltanto nel caso di Leonas, ma anche nel caso di Exarchia, nel caso dell'area, dell'enorme area dell'ex aeroporto di Lenico. Insomma, come un po' dappertutto in Europa, il capitale cerca di trovare nell'investimento immobiliare un proprio modo, un proprio canale di investimento, ecco. Questa operazione quindi porta al diniego del lotto al Ministero dell'Interno, e il Ministero dell'Interno pianifica fin da subito il trasferimento degli abitanti all'interno di quei campi dell'entroterra che sono disseminati nell'area dell'Attica, è la regione in cui si trova Atene, e non solo. In Grecia, infatti, a partire dalla riforma dell'asilo cominciata più o meno intorno al 2015-16 con il patto tra Europa e Turchia, un sistema di campi profughi è stato sviluppato con decine e decine di campi disseminati nell'entroterra e alcuni campi molto importanti situati sulle isole a fungere da hotspot. Oltre a questo, il sistema dei campi si sviluppa in maniera parallela a un sistema di housing sociali, di appartamenti fondamentalmente per i soggetti più vulnerabili. Ma questo sistema di case, in realtà, anche nel momento in cui si ha raggiunto la sua massima operatività, si limitava ad assorbire qualcosa come il 30% della popolazione dei richiedenti asilo. Sottolineo richiedenti asilo perché in Grecia, una volta che ottieni lo status di rifugiato, sei fuori dai giochi, cioè non hai diritto a nessuna residenza né in un campo profughi né in un appartamento di alcun genere. Per cui, sì, diciamo, questa è l'intenzione di questa operazione, che poi possiamo anche leggerla da un'altra prospettiva come in continuità con un'operazione di deviazione della rotta all'esterno degli spazi urbani, un'operazione di deviazione che è già chiaramente cardine della politica immigratoria fin da prima, ed è evidente nella volontà di segregare i flussi migratori nei campi profughi fuori dalla città. E la chiusura di Eleonas, che era l'ultimo grande campo profughi dentro la città di Atene, insomma, conclude un po' questo ciclo. Oltre a ciò, anche i progetti negli asili sociali, il progetto si chiamava Estia, anche questo sta per essere concluso, praticamente da dicembre 2022 non ci saranno più progetti ESP operativi, a quanto pare.
Ok, grazie.
Per cui le persone vengono portate a risiedere per anni nell'attesa che le proprie procedure d'asilo arrivino a qualche conclusione, che essa sia positiva o negativa, in queste aree estremamente lontane dai centri urbani, estremamente lontane da qualunque genere di servizio, inaccessibili, in cui è anche molto complesso trovare un'occupazione all'interno del mercato del lavoro regolare, in cui è estremamente complesso accedere alle infrastrutture sanitarie, ma anche alle infrastrutture educative. Ricordo che, insomma, la composizione dei flussi migratori verso la Grecia ha un'enorme percentuale di minori, e quando parlo di minori non parlo soltanto dei minori stranieri non accompagnati, che magari sono più familiari nei contesti torinesi, ma parlo proprio di intere famiglie con tanti bambini, con tantissimi neonati anche, si tratta proprio di soggetti in età scolare, ecco.
Ok, grazie per appunto le analisi e le letture su un po' come si è data comunque sia la minaccia, cioè l'inizio insomma delle minacce, le minacce di sgombero. Sicuramente ci sono molti parallelismi con quanto accade in altri posti in Europa, ma ritornando appunto alla particolarità di Eleonas, appunto perché ha seguito gli aggiornamenti quest'estate, ci sono stati diversi tentativi e minacce di sgombero che sono state avanzate dal comune, dall'autorità, e allo stesso tempo questi aggiornamenti hanno raccontato comunque sia di una resistenza forte, intensa, a fronte appunto di questi tentativi da parte delle autorità, che oltre comunque sia a, come anticipavi anche tu, no? Promettere comunque sia dei trasferimenti in altri campi molto più lontani comunque sia dal centro e dalla possibilità comunque sia di accedere a diversi tipi di servizio. Beh, veniva loro proposto comunque sia anche non lo so, una risoluzione o quantomeno comunque sia un più rapido accesso comunque sia alla questione dei documenti, quindi comunque sia un più rapido accesso alle domande di asilo, ma altre modalità mediante le quali la resistenza comunque sia il tentativo di sgomberare, di trasferire le persone è stata portata avanti, e anche quello, cioè, violento. Ed è proprio appunto in questi passaggi, appunto in questi giorni di agosto, che il 19 agosto appunto nel corso di uno di questi giorni appunto di resistenza, che sei solidali appunto sono state arrestate, e da qui appunto parte il processo. Quindi volevamo chiederti se potessi darci un po' raccontarci un po' non solo di quei giorni, ma anche adesso quali sono le implicazioni di questo processo, le accuse.
Allora, il processo di sgombero del campo di Leona ha attraversato diverse fasi, di diverse intensità. E innanzitutto dobbiamo ricordare che una prima fase, diciamo quella dei mesi invernali e primaverili, è svolta senza particolari intoppi, nel senso che diverse centinaia di persone sono state trasferite verso gli altri campi dell'Attica senza incontrare opposizione, e molte persone, quando hanno capito che aria tirava, hanno lasciato il campo, chi per dirigersi verso l'Europa occidentale, chi per dirigersi in altre aree, magari cercando una soluzione nel mercato privato, perché comunque un sacco di richiedenti asilo preferiscono evitare i campi profughi, preferiscono trovare una soluzione abitativa nell'informalità del mercato abitativo ateniese. Questa prima fase si interrompe bruscamente verso gli ultimi giorni di giugno, quando viene annunciata la volontà di chiudere in maniera definitiva il campo con un maxi trasferimento di circa 200 persone verso, mi pare, il 22 e il 24 di giugno, in questo momento non mi ricordo. Questo tentativo di trasferire le persone in massa scatena una reazione molto compatta da parte dei residenti, residenti di origini geografiche diverse, un sacco di persone dal Congo, un sacco di persone dall'Afghanistan, dalla Siria, anche dall'Iraq, anche dall'Iran e anche dal Pakistan, praticamente anche dalla Somalia. Una realtà molto composita, quella di Leona, ma che in questi giorni si ritrova unita anche grazie alla capacità di alcuni abitanti del campo di esprimere le istanze collettive in maniera molto chiara e anche di avere una certa visione strategica di quelli che sono, diciamo, i rapporti di forza in gioco. E anche la capacità di trovare una sponda in quelli che sono i movimenti solidali presenti in città. Per cui è una resistenza fondamentalmente auto-organizzata dall'interno, che vede soprattutto nelle donne congolesi, secondo me, la propria spina dorsale, e che riesce a ribaltare completamente il tavolo. Fondamentalmente fin dal primo giorno vengono piazzate delle barricate fatte di cassonetti in mezzo alla strada, la strada viene occupata per ore e ore dai residenti, e la polizia che si avvicina viene, si ritrova un sacco di persone con i propri bambini, con i propri corpi a occupare la strada, determinata a non lasciarsi intimidire. E dopo questi primi giorni viene anche organizzata una protesta che parte dal campo e arriva fino al Ministero dell'Interno, che vede almeno 300-400 persone prendere parte, e questo per un po' ferma ogni tentativo di trasferimento. Per cui quella che viene, cioè, per cui fondamentalmente il Ministero prende tempo, ed è soltanto verso agosto che ci ritrova. Viene fatta arrivare la notizia agli abitanti del campo che la partita si concluderà verso il 15 di agosto, e così infatti è verso il 15 di agosto, la notte del 16 in particolare, avviene il primo tentativo, un nuovo tentativo di trasferimento di massa, e anche in questo caso gli abitanti del campo reagiscono in maniera molto compatta e molto forte. Prendendo il controllo della strada antistante al campo ed impedendo il trasferimento. Un altro tentativo avviene nella notte tra 17 e 18, e un ennesimo tentativo nella notte tra 18 e 19. Tra 17 e 18, in particolare, la polizia decide di utilizzare la forza. Entra nel campo violentemente, e a questo ingresso segue anche di fatto un confronto molto intenso con gli abitanti, e ci sono dei video che testimoniano, insomma, il livello dello scontro di cui stiamo parlando. Il giorno successivo la polizia di nuovo entra nel campo, e questa volta ci sono degli arresti, che però si concentrano sui solidali presenti, non vengono arrestati gli abitanti del campo, anche se alcune donne africane negli atti dell'accusa vengono individuate come responsabili di alcune accuse, ecco, vengono accusate anche alcune persone dell'interno del campo, anche se non vengono identificate. E le persone arrestate e accusate sono principalmente solidali, tra cui me, e ci viene imputata, insomma, fondamentalmente le solite robe, quelle che possono capitare nel momento in cui c'è la polizia decide di utilizzare la forza. Il processo, fondamentalmente veniamo arrestati, veniamo tenuti dentro la notte, il giorno dopo arriviamo di fronte al giudice, l'udienza viene rinviata al 20 di settembre, il 20 di settembre viene rinviata nuovamente, no, il 30 di settembre, il 30 di settembre viene rinviata nuovamente al 20 di ottobre, infatti fra poco ci sarà questa udienza, vedremo se verrà rinviata ancora, questo non lo possiamo sapere. Nel frattempo la situazione di Leonas come procede? Dopo questo tentativo di usare di nuovo la forza, il governo fa nuovamente marcia indietro, perché la resistenza degli abitanti è molto determinata. Anche sui media le immagini girano, i video girano, l'opinione pubblica si indigna. Nel frattempo ci sono altre cose in Grecia, ci sta la situazione di pushback che sta mettendo in difficoltà il governo. C'è una bambina che muore di senti mentre rimane insieme ad altre 60 persone bloccata su un isolotto al confine nord tra Grecia e Turchia. Questo scatena un'ondata di indignazione. E insomma, per diverso tempo c'è una situazione di stallo, e non ci sono più tentativi di sgombero di massa. Al contrario, lentamente, in maniera molto subdola, in maniera molto attenta, cominciano invece ad esserci dei trasferimenti di scala minore, cioè trasferimenti di 5, 6, 7 persone al giorno, con dei pulmini, con dei taxi, un lento gocciolamento che in realtà continua nel corso delle settimane e di fatto poi considerando che è durato quasi 2 mesi ha portato a una riduzione degli abitanti del campo. Oltre a quelli che sono stati trasferiti, ha detto che anche molte persone se ne sono andate o perché sono riuscite ad ottenere i documenti o perché hanno comunque trovato il modo di andarsene. Adesso, verso la fine di ottobre, il governo ha fatto trapelare ovviamente volontariamente la notizia che il campo verrà chiuso definitivamente entro la fine del mese, per cui è un po' inedita la situazione e bisogna vedere come andrà. La polizia ha effettivamente in queste ultime settimane mostrato i muscoli, è entrata nel campo più volte con dei pretesti, per cui c'è la sensazione che vogliano di nuovo tornare a usare le maniere forti. Bisognerà vedere se la resistenza degli abitanti continuerà come è stato nei mesi di agosto, oppure se lentamente sono riusciti comunque a inclinare l'unità del fronte interno al campo. Anche perché quello che forse non ho sottolineato e che è importante sottolineare in questi mesi, il management del campo è stato segnato da tattiche estremamente intimidatorie, con minacce nei confronti di quanti prendevano parte alle proteste, di sospensione delle loro procedure di asilo e cose del genere.
Grazie nuovamente per insomma gli aggiornamenti. E appunto, come dicevi, il nuovo annuncio è che probabilmente i nuovi tentativi di sgombero del campo si daranno per la fine del mese, quindi non ci resta che restare appunto aggiornati. E a questo, innanzitutto, prima di volgerci alla conclusione, insomma, per ricordare quelli sono insomma i collegamenti e le pagine da seguire appunto per restare aggiornati sulla situazione di Eleonas, volevo chiederti appunto se c'è altro appunto che vuoi aggiungere.
Beh, ecco, magari si può sottolineare che in questo momento è in corso una raccolta fondi per sostenere le spese legali legate ai processi. Tutto si può trovare sulla pagina di Solidarity with Migrants, la pagina Facebook, la pagina Instagram e anche quella Twitter, insomma tutti i canali sono attivi. Per quanto riguarda Eleonas, in realtà ci sarebbero tantissime cose da poter aggiungere se vogliamo poi entrare nei dettagli di come questo sistema violento e razzista si esercita sulle singole persone, sui singoli individui, ma credo che davvero sarebbe difficile riuscire a mantenere un discorso lineare, per cui magari invito chi è interessato a seguire queste pagine che comunque documentano giorno per giorno quello che succede non solo a Eleonas ma anche negli altri campi della Grecia e anche in generale in città ad Atene.
Sì, infatti ricordiamo appunto, come dicevi, Solidarity with Migrants è una pagina sia Facebook che Instagram e trovate anche su Twitter aggiornamenti appunto continui su quanto succede a Eleonas e in generale in Grecia. E volevo anche ricordare qual è la mail da utilizzare qualora ci fossero appunto ci fosse qualcuno appunto, cioè che si volesse sostenere, per chi vuole sostenere aiutare comunque sia a sostenere le spese legali appunto per questo processo. La mail è solidaritymigrants@riseup.net e quindi in ogni caso appunto tutto è presente su queste pagine. E insomma, siamo proprio al termine, mancano 5 minuti alla fine della trasmissione, peccato perché sono veramente tante allora, le cose che si potrebbero aggiungere. Vai pure.
Magari vorrei sottolineare che Solidarity Migrants, cioè oltre ad avere a tenere in piedi insomma questi canali di informazione, è un collettivo attivo qui ad Atene, un collettivo insomma molto orizzontale, auto-organizzato, la composizione internazionale, locali, migranti, ridali internazionali, insomma, partecipano assieme nel tenere viva questa realtà.
Va bene, allora grazie. Grazie per appunto aver partecipato con questo collegamento. Cioè, ci risentiremo sicuramente presto per avere aggiornamenti. Intanto ti portiamo la nostra solidarietà per l'udienza.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Va bene, allora grazie, ciao.
Ciao.
Blekin sta per volgere al termine, ma rimanete sintonizzati.
Ricordiamo che in Tunisia esistono gruppi di madri che cercano i figli nel Mediterraneo e si sono unite in associazioni, per questo sono perseguitati dal loro governo.
E questo era il messaggio di un'ascoltatrice al solito numero 346-66-73263. Come dicevo, Blekin sta per volgere il termine, ma prima vi daremo una serie di informazioni importantissime su tutti gli eventi della settimana che non potete perdervi.
Allora, first of all, Ujamaa, il collettivo Ujamaa riprende insomma con le assemblee aperte e le iniziative all'università, quindi appunto innanzitutto vi anticipiamo che per questo giovedì è in programma un benefit appunto in collaborazione con altri collettivi universitari, tra cui Progetto Palestina, Ecologia Politica e l'Aurora Vanchiglia. La serata appunto partirà alle 19, aperitivo, concerti e line up, quindi mi raccomando, troverete DJ che appunto parteciperanno con la line up con musica araba, con reggae directly from Senegal. Troverete tante le cornie, soprattutto presa bene, voglia di ballare. E festa a parte, ricordiamo che domani ci sarà appunto un'assemblea aperta sempre del collettivo Ujamaa, dunque, che ricordiamo essere un'assemblea non mista per persone razzializzate. È prima appunto che sappiamo già come potrebbero essere le reazioni di alcuni ascoltatori. La scelta di essere un'assemblea non mista si dà perché il collettivo nasce come gruppo di autocoscienza e come gruppo in cui organizzare comunque sia una risposta politica al razzismo a partire dalle esperienze di razzismo vissuto. Ecco perché appunto invitiamo chiunque si rispecchi in quelle che sono le nostre istanze a partecipare appunto all'assemblea di domani al campus dalle ore 6:30. Ci troviamo in aula breakout. Qualora dovesse piovere, seguite i nostri canali, vi faremo sapere come posizionarci.
Dopo assemblea aperitivo presa bene, quindi insomma accorrete numerose e numerosi. Allora, prima di chiudere e passare alla trasmissione successiva, ricordiamo ancora che venerdì ci sarà un incontro Rossobruni, anatomia di una destra ambigua. Introduce l'incontro David Bernardini, autore di Nazional Bolscevismo, piccola storia del rossobrunismo in Europa. Ora 21, Federazione Anarchica Torinese, Corso Palermo 46. E concludiamo la settimana di blackout con una serata bomba, sabato sera, una Dub Blackout Chapter 2 nella Blackout House Sound System di Serengeti, che troverete appunto anche martedì al nostro benefit in università dalle 21, Roots, Reggae e Avanguardie Dub All Night Long. A questo punto salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito. È sempre un piacere avervi sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci ritroviamo la prossima settimana 18:30 105.250. Un abbraccio a tutti e tutte. It's just like eyes all around my